Buongiorno. Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Un saluto al mio amico Rusconi, il quale è qui vicino a me, col quale prepariamo sempre le trasmissioni e ci alterniamo anche nella presentazione.
Ciao Giorgio, Abbiamo davanti un bel personaggio, eh?
Un saluto.
Pezzo da 90.
Un saluto ai nostri tecnici che ci permettono di andare in onda. Oggi abbiamo un ospite importante, un medico illustre di Varese, ed è il professor Roggia, Roggia Alberto. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Per chi non lo conoscesse, è professore emerito in urologia, già direttore dell'unità di urologia dell'ospedale di Gallarate per 24 anni, sì. Quindi per un tempo molto molto lungo, fino a pochissimi anni fa. Specialista in urologia, chirurgia pediatrica e chirurgia plastica, perfezionato in andrologia, quindi specialità sono notevoli. Professore, ben arrivato, grazie per aver partecipato, per aver accettato il nostro invito.
Ringrazio, mi permette di ringraziare Radio Missione Francescana, in primis padre Gianni Teruzzi e i due storici radiocronisti e intervistatori, dottor Dini e signor Rusconi, per l'invito su questo tema che è sempre di grande attualità.
Ecco, il tema è di grande attualità, diceva appunto, la prostata e i suoi disturbi. Quindi un problema, una patologia, si parla di clinica, ecco, si parla di pazienti. Oggi diciamo, parliamo di prostata, ma solamente dei disturbi della prostata,
sì,
accusati dai pazienti. Disturbi diversi nei modi e nei tempi, a seconda della forma della patologia,
sì,
come le prostatiti, l'ipertrofia prostatica e il tumore alla prostata. Innanzitutto, professore, spieghiamo cos'è la prostatite. Dal nome sappiamo che è un'infiammazione, sì, acuta, importante a carico della ghiandola prostatica, ma a chi interessa? Chi colpisce? E può comparire anche in età giovanile la prostatite?
Perfetto, la domanda. Allora direi subito che la prostata, questa ghiandola che circonda il primo tratto del canale uretrale, si può infiammare e avere anche un'infezione, quindi ci può essere una prostatite abatterica senza infezione e quella invece con infezione, che comporta poi disturbi diversi. Colpisce spesse volte l'età giovanile, parliamo di 20, 30, 40 anni, diciamo, e per vari motivi, e si comporta disturbi veramente importanti che inficiano e danneggiano la qualità di vita, cioè un bruciore intenso ogni 5 minuti, talvolta anche un po' di sangue, l'urina scura e spesse volte febbre improvvisa, esplosiva. Nel giro di poche ore uno si trova con 39 di febbre, brividi.
Quindi è molto debilitante.
Molto, perché blocca l'attività del paziente, che necessita assolutamente di terapie mirate, e per alcuni giorni, sicuramente anche magari 6, 8, 10 giorni, è bloccato da questo grave episodio che, se è infettivo, porta questa febbre, e la brivido è segno di una sepsi, che di microbi che penetrano nell'apparato circolatorio. Quindi poi si guarisce perfettamente, occorre una diagnosi precoce, facile, ecco, facile da effettuare, perché in questo caso basta quanto raccoglie anamnesticamente il medico, racconta il paziente, e la visita. Non occorrono all'inizio altri esami per instaurare subito la terapia mirata.
Ma può essere anche asintomatica però, professore, la prostatite?
No, la prostatite acuta, no, è sempre con forti sintomi, e questo che ho detto, molto pesanti e improvvisi. La prostatite acuta avviene improvvisamente.
E quando è cronica? C'è una differenza? C'è, diciamo, disturbi? Quando è ricorrente, per esempio, si può definire cronica o no?
Diciamo che tutte le prostatiti, la maggior parte delle prostatiti acute guariscono perfettamente, senza lasciare segni di cronicità. Però ci sono delle prostatiti, o perché non curate così tempestivamente, o perché fatto loro sono così gravi che a volte guariscono perfettamente, nel senso che il paziente non ha più disturbi che ho detto prima, però ogni tanto potrebbe avere qualche disturbetto, ma peraltro molto modesto, quindi c'è una differenza notevole tra la prostatite acuta, la prostatite cronica a volte non dà quasi nessun disturbo, quindi passa inosservata.
Professore, la caratteristica di questi disturbi, perché i disturbi li abbiamo menzionati, li ha menzionati adesso, che caratteristica hanno? Sono lenti nel tempo, sono improvvisi, assomigliano a quelli di una cistite?
Allora, sono nelle prostatite acute sono sempre improvvisi, l'insorgenza di questi disturbi vengono, come ho detto, a ciel sereno, improvvisamente, in modo esplosivo. Il paziente improvvisamente si trova a avere bruciore urinare, dolore, bruciore, una frequenza magari ogni 5 minuti allo stimolo, va a urinare, urina poche gocce, quindi molto pesanti. E poi però questi con le cure scemano perfettamente, cioè il paziente in prostatite acuta guarisce quasi sempre benissimo, completamente. Poi magari può avere altri episodi perché è più predisposto, ma non è detto che questo debba succedere.
Ma con questi sintomi uno deve andare dal medico di base e di conseguenza poi andare dallo specialista? Quando con una prostatite il paziente deve ricorrere all'urologo? Perché lei sa meglio di me che sono forme che possono peggiorare.
Sì, cioè potrebbe andare benissimo anche dal proprio medico curante, perché un medico curante, medico di base, di famiglia, raccogliendo questi dati, può benissimo instaurare subito una terapia che quasi sempre è una terapia antibiotica, antinfiammatoria. Però altre volte o perché lo stesso medico di famiglia o il paziente va direttamente dall'urologo. Cioè direi che certo l'urologo è lo specialista che poi provvede anche all'esplorazione digitorettale della prostata e quindi vede l'entità dell'infiammazione e decide se per caso fosse necessario un'ecografia con sollecitudine, perché se visitandolo con l'esplorazione rettale ci fosse un sospetto di una prostatite flemmonosa con accessuale, con degli accessi, è chiaro, provvede a consigliare immediatamente. Quindi lo specialista può dare un aiuto notevole in questa terapia.
Professore, scusi un attimo, lei ha detto che questi disturbi prendono di solito un ragazzo giovane, una persona giovane, dove per giovane intendiamo dai 20, 30, 40 anni, sì, magari qualcosa in più. Quindi esistono dei problemi. Un giovane ha un problema. Se si trova sessualmente, cosa succede? Poi un'altra domanda. Il PSA aumenta con la prostatite e quindi la può valutare diversamente l'urologo?
No, è molto importante questo. Allora, da un punto di vista sessuale, quando un paziente ha una prostatite acuta, innanzitutto sospende l'attività sessuale perché si accorge immediatamente che se avesse una eiaculazione questa sarebbe dolorosa, fastidiosa e addirittura a volte con sangue nello sperma, l'emospermia. Quindi il paziente già di per sé lo sospende. È chiaro che una prostatite porta il PSA ad alzarsi notevolmente, improvvisamente, e raggiunge valori, diciamo, se il valore base è di 2-3 diventa 20, 30, 40 di PSA. Quindi dopo questo valore serve più che altro per monitorizzare nel tempo con i vari controlli come va la cura e la guarigione, perché è chiaro che guarendo questo PSA poi lentamente scende, quindi si può controllare com'è il suo rientro nella norma.
Ma c'è una percentuale altissima nei giovani o è pure una percentuale bassa della prostatite?
No, diciamo dai 30 ai 40 ai 50 anni è abbastanza frequente questi episodi, soprattutto vengono, non c'è una causa ben precisa, ma però quasi sempre è preceduta da un eccesso alimentare, magari con eccesso di birra, di liquori, in aperitivi, e soprattutto molto un viaggio lungo, sempre in posizione seduta. Il paziente che fa un viaggio in macchina, ma anche in treno o in aereo di 6-8 ore e non si muove, è facile, più facilmente va incontro a questi processi infiammatori.
un certo tipo di alimentazione quindi può aiutare questo paziente con la prostatite, oppure un certo tipo di alimentazione può peggiorare la prostatite.
Sì, come ho detto, nel caso in fase di prostatite acuta, se uno poi ha febbre e tutto, è chiaro che l'alimentazione è di necessità molto, molto semplice, sì, come per qualunque malattia in cui il paziente non sta troppo bene. Poi per evitare, prevenire, come ho detto, evitare gli eccessi, come sempre eccessi alimentari, e il viaggio lungo non interrotto è meglio sconsigliato. Cioè uno che va un viaggio lungo in macchina o in aereo, sarebbe bene ogni 2-3 ore fermarsi, fare 4 passi, camminare nei limiti del possibile, perché stare e trattenere l'urina, perché uno magari fa un viaggio lungo e ha lo stimolo e aspetta, e perché per vari motivi, in autostrada, in macchina, e anche questo è un fattore che peggiora, può peggiorare.
Si può dire quanto tempo ci vuole per guarire da una prostatite?
No, prostatite acuta guarisce nel giro di 5-7 giorni. 5-7 giorni rapidamente, e quindi diciamo rapida quasi sempre con antibiotici antinfiammatori, anti cosiddetti edema, cioè una guarigione buona.
Perfetto, grazie professore.
Grazie a voi.
Facciamo la prima sospensione, sentiamo una canzone e poi riprendiamo. Grazie.
Grazie.
Professor Roggia, riprendiamo la trasmissione. Però sentiamo subito che c'è una telefonata per lei. Sentiamo. Sentiamo un po'.
Pronto?
Sì.
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica.
Una domanda al professore. Io sono un paziente di 72 anni, da 10 che mi è stato diagnosticato un adenoma prostatico imponente che invade la vescica. Riesco a gestire la problematica con farmaci alfa libici.
Sì.
Mi viene suggerito di fare la riduzione della prostata. E allora mi chiedo, è un intervento che lascia delle problematiche anche in quello che ci accontentiamo della sfera sessuale? Grazie.
Prego. Allora, rispondiamo subito alla domanda. Una grossa prostata di cui mi ha parlato lei, la prostata benigna, immagino, va operata, cioè consigliato l'intervento quando ci sono degli elementi clinici e radiologici ben evidenti, cioè la vescica non si svuota completamente nonostante i farmaci alfalitici che lei ha nominato giustamente, che vanno continuati. Se una vescica diventa ispessita, irregolare, magari si formano i diverticoli e rimane un ristagno superiore, costantemente superiore a 80-100 cc dopo la menzione, allora in questi casi è senz'altro consigliabile non procrastinare l'intervento troppo avanti con l'età, che poi ci sono altre comorbidità associate, e provvedere a un intervento che oggigiorno è un intervento poco invasivo con laser e comporta un'ottima risposta e ottimo recupero dalla menzione. Dal punto di vista sessuale, come mi diceva, l'intervento comporta la perdita dell'eiaculazione normale, perché avrà un'eiaculazione retrograda, per cui lo sperma va in vescica. Va bene? Grazie.
È abbastanza come risposta?
Sì, desidero aggiungere a questo chiarimento importantissimo. Anche i farmaci alfalitici determinano una eiaculazione, per come il professore ha determinato. Alla lunga questo determina altre problematiche a carico della vescica.
Sì. Allora, anche con l'utilizzo degli alfalitici, ugualmente si ha durante la terapia una eiaculazione retrograda, che ovviamente scompare immediatamente alla sospensione dopo 48 ore degli alfalitici, ma questo è quindi legato al farmaco, mentre con l'intervento l'eiaculazione retrograda è costante.
Okay.
Professore,
la salutiamo.
Grazie.
Abbiamo un'altra telefonata, professore.
Prego.
Buongiorno a tutti, buongiorno dottor Dini, buongiorno dottor Rusconi. Grazie di aver accettato la mia telefonata. Una telefonata per salutare il mio maestro, il professor Roggia. Sono Danilo Centrello, medico chirurgo urologo, un allievo del professor Roggia. E mi permetto di ringraziare per questa bella lezione che sto facendo e salutare vivamente il professor Roggia, perché dopo tanti anni che abbiamo lavorato insieme, che mi ha in tecniche mini-invasive, perché il professore è molto umile, ma non bisogna dimenticare che il primo laser in Italia è stato proprio in
la ringrazio, la ringrazio infinitamente, grazie mille delle sue espressioni, grazie ancora.
Ci mancherebbe, professore, e mi permetto di chiederle se posso fare questa domanda a favore di tutti gli ascoltatori. Lei che è un esperto di trattamenti chirurgici mini-invasivi, che ha insegnato tutti noi, ma in questo momento è importante non solo la guarigione, ma il recupero della qualità di vita il più precocemente possibile. Siamo in un mondo molto molto veloce. Quali secondo lei sono i trattamenti di mini-invasività per l'ingrossamento prostatico benigno nel paziente giovane?
D'accordo.
Grazie ancora.
Prego,
grazie,
prego, rispondo
subito. Grazie, dottor Centrella.
Grazie.
I disturbi mini-invasivi sono, per l'adenoma prostatico, sono la chirurgia con olmio, che sia poi tuglio o olmio, cambia poco, cioè con laser si riesce a rimuovere totalmente la ghiandola prostatica ingrossata. Dico totalmente, questo comporta la impossibilità di ricrescere dell'adenoma, perché se l'intervento viene fatto parzialmente, dopo la parte che residua può crescere e il paziente può aver bisogno dopo alcuni anni un reintervento. Con laser si riesce a togliere totalmente, quello che si dice adenomectomia completa della ipertrofia benigna.
Professore, a proposito di questo, a proposito di quando la chirurgia, una combinazione variabile tra stile di vita, l'abbiamo detto prima, alimentazione sana, attività fisica e farmaci, possono evitare la chirurgia mini-invasiva?
Ma certo, cioè, fortunatamente non tutti i pazienti necessitano di intervento chirurgico, e non tutti neppure neanche di alfalitici. Ci sono dei pazienti che raggiungono la tarda età, la terza e quarta età, senza aver bisogno, perché il canale uretrale è ancora aperto e permette, esclude un'ostruzione, permette uno svuotamento rapido e comodo della vescica. Poi purtroppo adesso è chiaro che con l'età media che aumenta notevolmente, questa patologia è sempre più frequente, e con questi alfalitici, a volte associati anche a un'altra molecola che è dutasteride, finasteride, che serve per rimpicciolire, diciamo, la prostata del 20% come volume e ridurre la velocità di crescita. Però questo farmaco va usato con una certa delicatezza, perché può comportare molto spesso dei problemi sessuali, e quindi va consigliato al paziente con una corretta consenso, in cui il paziente accetta la possibilità di prendere questo farmaco con questi vantaggi che ho detto, però con rischio, con la possibilità di avere poi un deficit di erezione o un'impotenza. Quindi sono i due farmaci che si possono abbinare, è lo specialista che decide d'accordo col paziente. Bisogna parlare col paziente e valutare i pro e i contro, e quindi spiegare tutto al paziente, poi si decide il percorso.
Ho letto, professore, che tanto maggiore è il volume ghiandolare, tanto più invasivo è l'intervento, indipendentemente dal tipo di intervento che possa essere fatto.
Ma no, non è invasivo, diciamo. Rimuovere una prostata ingrossata che pesa, tanto per dire, 40 grammi e un'altra che pesa 140 grammi, l'intervento in sé è uguale, sarà un pochino più lungo, mettiamo 20 minuti, mezz'ora in più, come, perché è più lungo non tanto la rimozione di per sé della prostata, quanto poi la morcellazione, cioè la tecnica di aspirare e togliere dalla vescica tutta l'adenoma che con l'intervento è stato rimosso. Quindi diciamo che cambia poco se è prostata piccola o grossa. la chirurgia con laser, Tullio o Olmio, è oggigiorno quella preferibile.
Professore, una cosa, ritorno un pochettino più indietro, questa. Lei ha detto che questi pazienti sono, qui si parla di 6 milioni di pazienti in Italia ogni anno che soffrono di questa, di questo problema. Ma l'ingrossamento è progressivo, professore, oppure viene in modo veloce? Seconda domanda, come si può agire per evitare il completo blocco delle urine? Perché può succedere questo.
Allora, l'ingrossamento è sempre lentissimo e progressivo. Da un punto di vista proprio microscopico incomincia dai 35 anni di età. La prostata incomincia a crescere lentamente, solo magari mezzo grammo, un grammo all'anno, però è progressivo, quindi è sempre molto lento. Tant'è vero che poi i disturbi cominciano a essere eclatanti verso i 50, 55, 60 anni, quando il paziente comincia a alzarsi una volta per notte, durante il giorno magari un pochino più frequente, e si accorge, soprattutto il paziente attento, si accorge che la prima menzione, soprattutto quella del mattino appena si sveglia, è lenta, è un po' più lenta, cioè facendo il confronto con quanto succedeva 10 anni prima si accorge che le cose stanno cambiando. Comunque è lento e progressivo finché quando operare, mi diceva, quando si blocca. No, evidentemente si può, la ritenzione acuta, cosiddetta la vescica, si blocca, il paziente non urina, può venire o di colpo durante una prostatite acuta o anche senza prostatite acuta, quei sintomi della febbre e tutto, un lungo viaggio, come ho detto, sempre seduto, fermi, in macchina, in pullman, in aereo, può a volte congestionare, la prostata diventa congesta, gonfia e ostruisce di colpo il canale, quindi l'ostruzione può avvenire improvvisamente. Però il più delle volte noi lo possiamo preventivare, ipotizzare, perché se un paziente fa un controllo annuale con l'ecografia, vede che oggi la vescica non si svuota, rimane 80 cc, l'anno dopo 100 cc, poi diventa 120, vuol dire che questo è un paziente che va incontro prima o poi, e quindi quel paziente è indicato, a questo paziente, l'intervento chirurgico.
Volevo chiedere solo questo, poi ti lascio. Ma un cinquantenne dovrebbe andare quindi da un urologo? La prima visita urologica, lei quando la consiglia?
Se non ci sono sintomi, a 50 anni. Se però in famiglia il papà, un nonno, un fratello avesse avuto un tumore alla prostata, a 40 anni basta una visita e dosaggio del PSA. Non occorre all'inizio fare ecografia, perché se uno ha, mettiamo, 50 anni, non c'è familiarità, il PSA è nei limiti, con tutte le riserve sui valori normali o non normali, e la visita esclude, con l'esplorazione digitorettale, esclude la presenza di aree nodulari sospette. Basta questo una volta all'anno, PSA e visita. E il fatto che sia sintomatico deve essere invitato a fare la visita, perché ci sono dei tumori, di cui magari ne parliamo poco dopo, adesso stiamo parlando dell'adenoma, che non hanno disturbi.
Però, professore, noi abbiamo detto che è una malattia lenta, è una malattia silenziosa, per cui è anche molto difficile andare dallo specialista quando... Il problema è anche quello, anche perché, le dico questo, ho letto che molti uomini sono convinti che i sintomi facciano parte del normale processo di invecchiamento e spesso non si riesce neanche a parlarne col proprio medico e di conseguenza i controlli ritardano.
Vabbè,
invece no.
Sì, no, quella che ha detto lei è perfettamente giusto, è proprio così, il paziente in teoria... Quando comincia a alzarsi una volta per notte, il getto un po' lento, sarebbe meglio che andasse a farsi visitare, perché si può impostare una cura per controllare questi disturbi, rallentarne l'evoluzione e magari anche in un futuro evitare l'intervento. Quindi è molto importante. Certo, il paziente che ha un minimo disturbo nella sua attività lavorativa ovviamente non... pensa che sia una perdita di tempo, non ho voglia, cioè tanti fattori,
Le conseguenze poi ci sono, i pericoli sì, ci sono.
Quindi è consigliabile.
Aumentano.
È consigliabile, è consigliabile. La prostata non perdona.
Ecco. Siamo arrivati al dunque. La prostata non perdona, non perdona, professore.
Io dico, è una parola, è un'espressione efficace, ma con immediatezza esprime il problema.
Tutti i pazienti possono ammalarsi.
Tutti i pazienti.
Senza.
Esatto, noi questo sappiamo. Innanzitutto, con l'età media è chiaro che continua a aumentare il problema. E noi sappiamo che in Italia ormai abbiamo tantissimi centenari in tante regioni, non più solo nell'Ogliastra, quando c'era la famiglia Melis con 10 fratelli superiori a 100 anni. Oggigiorno abbiamo in tutte le regioni, quindi vuol dire nascono i problemi della prostata. E poi la prostata non solo non perdona, ma non risparmia nessuno, indipendentemente dalla posizione sociale, culturale, tutto. Tant'è vero che si parla di prostate illustri, che colpisce persone storicamente importanti, che conosciamo tutti, perché anche questi personaggi molto famosi hanno questi problemi prostatici, e a volte molto con gravi sofferenze, perché oggigiorno quelle sofferenze che vediamo nella storia di questi pazienti, De Gaulle, il Papa, anche il Papa Paolo VI, anche Rousseau, il nostro Varesino, Speri della Chiesa Jemolo, hanno avuto un percorso molto doloroso, che oggi non esisterebbe più con le cure attuali. Però allora, ecco, quindi le prostate illustri ci sono.
Ma professore, lo stesso De Gaulle ha rifiutato l'intervento, sì. Lei ha scritto.
Allora, De Gaulle è la cosa interessante, perché De Gaulle ebbe ebbe disturbi prostatici, come purtroppo aveva, e poi si è formato anche un calcolo in vescica che peggiorava. E fu curato da un grande urologo algerino, che era direttore a Parigi della chirurgia urologica, il professor Aboulker, molto noto, il quale a un certo punto disse a De Gaulle: qui bisogna mettere il catetere, perché lui rifiutò l'intervento. Dice: no, l'intervento no, voglio qualcos'altro. E dice: se vuole qualcos'altro c'è il catetere. Però malogratamente Aboulker ebbe la pessima idea di dire a De Gaulle: c'è questo catetere, è ottimo, è stato ideato da un americano. Alla cosa De Gaulle si arrabbiò parecchio e disse: no, se io un catetere americano non lo voglio. Allora Aboulker cambiò il tiro e disse: no, stia tranquillo, certo, mi correggo, è costruito totalmente in Francia. E allora accettò di mettere il catetere. Però De Gaulle, con questa sua idea, l'età c'est moi, che quindi lo Stato sono io, la Francia sono io, come che aveva ripreso dal Re Sole, Luigi XIV, cioè il re, cioè tutto il pianeta gira intorno, quindi De Gaulle non poteva accettare un catetere costruito in America con cui aveva dei rapporti non proprio ottimali.
Però l'intervento chirurgico l'ha fatto.
Dopo è stato operato da Aboulker e andò via.
A me interessava Paolo VI, ma lasciamo stare. Dai, lo dica, Paolo VI.
Allora, Paolo VI e fu operato nel 1970-74 in Vaticano per una prostata benigna, in Vaticano dal chirurgo, un chirurgo triestino che allora dirigeva la chirurgia generale di Roma, perché allora la urologia non era ancora gemmata, il chirurgo faceva anche la parte urologica, e fu operata da questo professor Pietro Valdoni, molto famoso, e costruirono una sala operatoria in Vaticano e anche una piccola rianimazione. Fu operato, andò tutto benissimo.
Abbiamo avuto il nostro Paolo VI. Tranquillo.
Ma anche il nostro concittadino, due
esatto,
parole.
Esatto.
E quindi andò bene. Il nostro concittadino è Speri della Chiesa Jemolo, che tutti conosciamo, che era un ragioniere, poi scrisse in dialetto bosino tantissimi sonetti, e fu incurato dal professor Fumagalli. Anche questo era un chirurgo generale di Varese, E però ebbe un percorso molto doloroso, tant'è vero che poi a un certo punto scrisse a professor Fumagalli i sonetti prostatici, una poesia in dialetto bosino, e con un sottotitolo Tornom de Cap, nel senso che purtroppo i suoi disturbi tornavano, recidivavano, e quindi lui era molto innervosito perché Fumagalli non riusciva a risolvere i suoi
problemi. Bene, professore, sospendiamo un attimo e poi riprendiamo. Grazie.
Grazie a lei.
Bene, professor Roggia, riprendiamo con il professor Roggia, chiaramente tutti conosciamo, professore emerito in urologia, già direttore a Gallarate per tanti anni, fino a pochi anni fa. Professore, è giunto il momento di parlare di tumore. Parliamo del tumore alla prostata. Quando e come mai da un'ipertrofia prostatica si passa a un tumore e oltretutto maligno? Allora, cioè, è una domanda
che la ipertrofia prostatica che degenera in un tumore, è che il tumore, siccome viene più spesso, si insorge dopo i 50-60 anni o anche oltre, insorge in pazienti che hanno già un'ipertrofia prostatica per conto suo. Tant'è vero che il paziente che avesse un tumore, mettiamo a 70 anni, insorgesse a 70 anni, e ha frequenza menzionale di giorno, di notte, di getto debole, come abbiamo detto, tutti i disturbi dell'adenoma, quello dell'ipertrofia benigna, quindi può avere un tumore senza avere nessun disturbo supplementare. Il paziente continua a avere con l'ipertrofia prostatica un getto debole, si alza di notte 2-3 volte, si accorge che non riesce a svuotare completamente la vescica, il getto a volte è frequente durante il giorno, è impellente, urgente, tant'è vero che alcuni pazienti hanno una specie di mappa della città, quando escono a fare il passeggino, se è un po' più lungo del solito, sanno quale strada passare, dove trovano il bar, dove per caso non cambiano mai strada, se lei chiede al paziente, perché sanno il percorso, quindi è un disagio. Allora, in questo paziente, se per caso sfortunatamente insorgesse un tumore, i disturbi non cambiano per alcuni anni, perché il tumore all'inizio per alcuni anni non dà dei disturbi, quindi sono
silenti.
Sì, tant'è vero che in un paziente che non ha l'ipertrofia prostatica, quindi che non ha disturbi, mettiamo un paziente anche di 60 anni che magari benissimo non si alza di notte, non ha, è perfetto, se a questo paziente sfortunatamente insorgesse un tumore della prostata, non insorgono disturbi nuovi per alcuni anni, finché il tumore purtroppo evolve, ma all'inizio niente, per questo è utile la diagnosi precoce.
Professore, dobbiamo dire, e lei tante volte l'ha detto, che viene definito un killer silenzioso ma altrettanto pericoloso,
sì, esatto,
perché arriva alla diagnosi troppo tardi, sì, come lei ha detto poco fa.
Sì, sì, perché appunto è un killer silenzioso, perché insorge, poi ci sono dei tumori che hanno, in genere hanno un'evoluzione lenta, a parte i casi particolari che sono più aggressivi, ma la media dei tumori ha un'evoluzione lenta, per cui per alcuni anni non dà disturbi. E il perché non dà disturbi è considerato nel fatto, bisogna pensare, che il tumore insorge sempre alla periferia della ghiandola prostatica. La ghiandola prostatica circonda come un manicotto il canale uretrale dell'uretra all'inizio. Se la prostata si ingrossa, come benigno, facilmente stringe il canale. Ma se il tumore insorgendo in periferia ha grosse difficoltà all'inizio, non dà disturbi sulla svuotamento della vescica, non comporta ostruzione. Quindi per quello il tumore può evolvere se, ovviamente, se il paziente non fa il controllo, perché se il paziente facesse un controllo, come ho detto prima, una volta all'anno, PSA e visita, il tumore, la diagnosi viene fatta subito, immediata.
Professore, allora, è anche personale, quindi faccio il PSA, vado dall'urologo, l'urologo fa quello che deve fare, okay? Fa un'ispezione rettale, eccetera, eccetera. Poi, di solito, ai tempi, si faceva la biopsia, no? Si poteva fare la biopsia. Adesso, invece, parlano di risonanza magnetica. La risonanza magnetica che cosa dà in più rispetto alla sua visita e rispetto ad altri metodi di conoscenza?
Allora, molto bella questa domanda, interessante. Allora, parliamo di un tempo, come ha detto prima, un tempo si faceva solo il PSA, anzi c'era un altro esame che si chiamava PAP, ok? E si faceva solo l'esplorazione digitorettale. È chiaro, parliamo di 30-40 anni fa adesso, eh? Allora, in quei casi, se quell'esplorazione rettale si apprezzava un nodulo, una zona indurita, dubbia a livello della prostata, si faceva la biopsia. Adesso le cose sono totalmente cambiate. Davanti a un sospetto che viene non solo dal PSA, perché il PSA non ci dice se c'è sospetto di tumore, il PSA va interpretato. Se l'urologo interpreta il PSA e l'esplorazione digitorettale un sospetto, prima di fare la risonanza e la biopsia si fa prima l'eco transrettale insieme ai reni e alla vescica. Se poi dall'eco transrettale emergesse un sospetto più consistente di presenza di tumore, è meglio associare, non è obbligatorio, è meglio associare una risonanza magnetica in modo tale da confermare con un certo grado di Piraz che ci dà il referto, confermare il sospetto e poi fare una biopsia cosiddetta fusion, nel senso che l'ago guidato dall'operatore, dall'urologo che va a colpire la prostata, interpreta sulla stessa monitor, sovrappone l'immagine dell'ecografia e l'immagine della risonanza in modo da poter fare una biopsia più mirata su quello.
Cioè, arriva al punto giusto, al punto sì, giusto?
Sì, dovrebbe essere oggi senz'altro la strada migliore, però è sempre consigliabile fare prima l'ecografia transrettale.
Grazie, professore.
Perché a volte con l'ecografia transrettale si vedono se poi associata all'elastosonografia, si vedono delle aree sospette, non perché la zona è cosiddetta ipoecogena, adesso è difficile spiegarmi, ma perché ci sono delle alterazioni della elasticità. E le alterazioni della elasticità sono molto sospette, sia come infiammazione cronica, ma sia come tumore, per cui dopo la biopsia fusion sarà mirata sulla base, ma anche mirata sulla base dell'alterazione della rigidità della prostata che si misura in KPa, kilopascal.
Bene, professore, si parla sempre oggi di diagnosi precoce e ricorrente. Una diagnosi precoce può fermare il tumore e farlo guarire magari completamente?
No, la diagnosi precoce permette la guarigione nel 99,9% dei casi, cioè praticamente nella quasi totalità. Diagnosi precoce vuol dire arrivare a una diagnosi quando il tumore è ancora confinato dentro nella prostata. Diagnosi precoce vuol dire, perché se il paziente arriva e già la palpazione o dall'eco risulta che il tumore è già uscito dalla prostata extracapsulare, al di fuori della capsula, allora non è più una diagnosi precoce. È il paziente che si è fatto vedere, ma il tumore non è insorto precocemente. Quindi però se si arriva a un tumore ancora intracapsulare, dentro, contenuto nella prostata, anche se sono un focolaio, due o tre, non ha importanza, ma quando il tumore è tutto localizzato, entra ancora, non è uscito, non ha colpito le vescicole seminali, non ha colpito i linfonodi, la guarigione è, diciamo, del 100%.
Bene, professor Raggia, vogliamo distinguere il concetto di prevenzione, di diagnosi precoce con il concetto di prevenzione. Sì. Quanto è importante la prevenzione?
È importantissima la prevenzione, perché soprattutto in tutti i pazienti, che poi tra l'altro una prevenzione è uno stile di vita molto, molto naturale e ovvio, cioè ridurre la carne rossa, non ingrassare, e fare una vita serena e tanta attività sportiva.
Grazie professore. Ci ha fatto veramente una lezione, bravissimo.
Grazie a voi e un saluto anche alle radio, ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici che sicuramente seguono con particolare attenzione i propri cari.
Esatto. Salve professore, grazie ancora.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Grazie a voi.